cura della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. Nella prima parte della trasmissione vi accompagnerò all'interno dell'azienda agraria cantonale di Mezzana, dove da sempre si producono le barbatelle. Scopriremo insieme al suo direttore Daniele Maffei cosa sono le barbatelle, come vengono innestate e soprattutto il perché degli innesti. Naturalmente non mancheranno gli esperti del programma. Con noi in studio Daniele Reinhardt per rispondere alle vostre domande di frutticoltura e Alfredo Baratella, al quale potrete fare ogni domanda sul giardinaggio. Vi ricordo i canali per interagire con noi. La mail che potete usare ogni giorno della settimana è questa: oradellaterra@rsi.ch. E poi c'è il canale WhatsApp, il numero è questo: 079 873 9825. E poi naturalmente il numero di telefono. Vi ricordo che apriremo le linee telefoniche alle 9.30 circa e da quel momento potrete chiamarci allo 084803 0808. Vi risponderà Tania, la nostra telefonista, e poi potrete parlare direttamente con gli esperti e ricevere il vostro consiglio personale. Un disco e partiamo direzione Mezzana per scoprire tutto sulle barbatelle. Benvenuti all'Ora della Terra.
Se questa strada, la curva al jazz e la curva al su, e questa strada che la rampega, quella dei noni e di Beneu, su sta lontan per troppi anni, ho laura e mai a faticos, e questa schiena è tartaruga, su questa strada la porti a ca. La nos le fregia, la nos le scura, ma una fiammata la sbranerà, mi la bicer come autoscontri e anche il zeppel bruserà, e questa sera che più è una lingua, che più è una faccia, che più è me ste, tu ma un vestì, una bottiglia e questa maschera de legno. Da calavara onda, curiandoli contro i pensè, intanto il brutto d'onda e il bel fa vedel butage. Denanz del mascheron, subito dopo la segurità, de trei du saper, tu malla cioccia la parlerà. Ai cabul della tua vita, te che pensere tu man, poterne a scappar del carneval de Schignan. Tutto il paese il gà per la porta e ogni porta la gade in quai ven, che più veloce, che più campana, solo bronze per tardi e sciop, e questa maschera che mi scunt, la tegni fissa, la molli mai, l'unica faccia che gola è questa, perché quell'oltra sappiendo è le. La vedi rit, le rispusa dalla par contenta, la trovi be, chi sai fie, se si investì, se galla maschera anche in EU, che vo visen, la branchiscia, per tre minuti la fo balà, nessuna maschera cambia faccia, anche se suta che non che piange. Taca la vara onda, curriandoli contro i pensè, intanto il brutel d'onda, e il bel fave del butage. Denanz che il mascheron, subito dopo la segurità, de tre di du saper, tu ma la gioia la parlerà. Ai gabul della tua vita, te che pensere tu man, potet me a scappare del carneval de Schignan. su questa strada, una curva al giazzo e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un altro an, vuola urra e mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera la porti a ca.
Si chiamano talee, tralci o barbatelle di vite innestate? Volendo sintetizzare, le barbatelle sono talee di vite che vengono lavorate per stimolare la crescita delle radici, la barba, e da questo deriva il loro nome, barbatelle. In realtà la produzione di barbatelle è un misto di tecnica, esperienza ed impegno quotidiano dei vari viticoltori e vivaisti. In Ticino è possibile ordinarle ancora presso 4 vivai, da Ettore Ballerini a Novazzano, da Giuseppe Crivelli a Breganzona, da Flavio Ramelli a Gudo e presso l'azienda agraria cantonale di Mezzana. E noi oggi vogliamo scoprire come nasce una barbatella, perché vengono innestate per ovviare all'insetto chiamato fillossera e quali sono i vari passi che i vivaisti fanno per ottenere sull'arco di un intero anno di lavoro le barbatelle. Un lavoro incredibilmente lungo, che richiede precisione e che a conti fatti rende davvero pochissimo al vivaista piccolo, che messo al confronto delle grandi aziende del resto d'Europa non può nemmeno lontanamente competere. Ed ecco che se a vendere barbatelle in Ticino nel 2021 sono ancora 4 aziende, a produrle sono solo in 3. Noi oggi vi portiamo a Mezzana, all'azienda agraria cantonale, dove insieme al suo direttore Daniele Maffei proviamo a comprendere tutti i passaggi necessari per ottenere le barbatelle innestate.
Reti 1. L'ora della terra.
Queste sono le marze, quindi è l'innesto che va sopra, che darà poi la pianta quando si svilupperà, crescerà. Queste sono le marze, sono state raccolte adesso a gennaio, in pieno riposo vegetativo, raccolte con certi criteri di diametro, di lunghezza, di sanità. Vabbè, le piante devono essere sane, quindi vengono già selezionate subito dopo la vendemmia eventuali piante ammalate, che si vede che sono ammalate.
Scusa per la precisione, le marze quindi sono
tralci dell'anno scorso, che è un vigneto che abbiamo qua, che è un vigneto controllato da parte dei controllori dell'associazione dei vivaisti, in modo che il vigneto sia sano e garantito materiale sano.
Ok. In questo momento le marze si trovano qui in questa cella frigorifera con un'umidità incredibile.
90%, sì, dovrebbe esserci 90-95% d'umidità, una temperatura 8-12 gradi più o meno lì dentro, per appunto per conservarle in pieno riposo. Non devono comunque assolutamente muoversi. Queste invece sono le barbatelle di quest'anno che sono state selezionate, sono state messe nei cassoni, pronte per fare il trattamento all'acqua calda che verrà fatto settimana prossima e poi pronte per la vendita.
Tra le marze e le barbatelle pronte c'è un anno di tempo in cui comunque si fanno delle cose.
Adesso, oltre alle marze, chiaramente ci vuole il portainnesto, che non abbiamo ancora ricevuto. Il portainnesto noi lo ordiniamo dalla Francia, lo ordiniamo ormai qualche anno che lo ordiniamo già tagliato, già gemmato, già pronto per l'innesto. Quindi quando lo riceviamo non dobbiamo più lavorarlo. Quindi quando lo riceveremo verrà anche lui nella cella in modo che siano garantite le condizioni migliori di conservazione e poi verrà ripreso e sul porta innesto verrà innestata una marza, un occhio, una gemma di queste marze già pronte per dare origine alla pianta futura.
Quindi se qualcuno non sapesse che cosa fosse un porta innesto, dobbiamo immaginarcelo come?
No, il porta innesto è la parte della pianta di vite che va nel terreno e produce le radici. Il punto di innesto, quindi dove questa marza è attaccata al porta innesto, rimane fuori terra e la gemma che c'è sulla marza è quella che darà origine alla pianta futura.
La grande domanda è come si attaccano i due pezzi, insomma.
In ogni vegetale c'è il midollo, poi c'è il legno, poi c'è il cambio e la corteccia. La parte del cambio è la parte che si moltiplica nella pianta. Sono le cellule che non sono ancora specializzate, che si moltiplicano e fanno crescere la pianta. Queste cellule, proprio perché si moltiplicano, possono collegarsi da una varietà all'altra, dalla specie americana alla specie europea. Quindi tra le due si crea un collegamento che fa sì che la pianta possa poi vivere.
Ecco, e la domanda banale, classica, è perché bisogna innestare? Perché non si può partire da qualcosa che esiste già, senza andare a creare questo sorta di ibrido.
Ma perché se tu mettessi nella terra una marza come questa, produce dove c'è una gemma, produrrà delle radici e la parte fuori terra produrrà la pianta che poi darà origine alla vite. Il problema è la fillossera. La fillossera, che è un parassita che vive nel terreno e si attacca facilmente alle radici delle varietà europee. Quindi le varietà europee devono per forza essere innestate. Il problema si è manifestato dopo la metà dell'Ottocento fino a inizio Novecento, dove gran parte del vigneto europeo, che era piantato proprio su piede franco, quindi semplicemente prendendo un tralcio e mettendolo in terra, sono morte perché la filossera le ha distrutte. La filossera si attacca molto voracemente alle radici delle varietà europee, mentre non attacca le radici delle varietà americane, per quello che la varietà americana viene messa in terra. E al contrario, invece, la filossera non si attacca alla parte aerea delle varietà europee e si attacca alla parte aerea delle varietà americane. Quindi a volte si vedono in giro dei vigneti di americana con delle galle sulle foglie e possono essere delle galle di fillossera.
Quindi dobbiamo immaginarci che dall'altra parte facciano il discorso inverso, vengano a prendere di qui quello che occorre.
Beh, oggi come oggi ci sono ancora alcune nazioni che piantano direttamente in Sud America, per esempio, così non utilizzano il portainnesto, però si va sempre di più verso l'utilizzo del portainnesto perché oltre ad avere dei vantaggi dal punto di vista fitosanitario, dà anche dei vantaggi dal punto di vista dell'aspetto idrico della pianta, cioè ci sono dei portainnesti che si adattano più o meno a terreni più o meno asciutti e anche, secondo fattore importante, alla quantità di calcare che c'è nel terreno. Ci sono dei portainnesti che sopportano molto bene il calcare e quindi si adattano a dei terreni calcarei. Quindi c'è l'aspetto fitosanitario, ma anche l'aspetto pedoclimatico e legato al clima che si ha a disposizione per poter piantare e far crescere un vigneto. Un tempo si innestava molto di più, anche siamo arrivati anche a 40.000 barbatelle, oggi innestiamo tra le 20 e le 30.000 barbatelle all'anno, che non vuol dire venderne 20 o 30.000 perché quando tutto va bene si ha una resa attorno al 50%, quindi quello che tu riesci a vendere rispetto all'innestato è più o meno la metà. Io credo che andremo avanti perché l'aspetto educativo, formativo è importante, perché i ragazzi che si formano come viticoltori vedono e devono vedere anche questo, anzi fanno anche almeno una giornata di innesto, poi vedono la forzatura, vedono tutto il processo della creazione della nuova pianta di vite e quindi fa parte della loro formazione, quindi andremo avanti, penso.
Rete 1, l'ora della terra. Thank you.
Nella puntata di oggi ci siamo catapultati nel mondo delle barbatelle in estate. Insieme a Daniele Maffei, direttore dell'azienda agraria di Mezzana, stiamo cercando di comprendere le fasi di vita di una barbatella, come avviene l'innesto a omega tra le marze e i portainnesti e soprattutto perché si innestano per ovviare alla fillossera, un temibile insetto che è assolutamente nocivo per l'apparato radicale della vite, in grado di causarne la morte in pochi anni. Un insetto che ha origini nordamericane ma si è diffuso in tutta Europa, provocando la morte delle radici delle viti in quasi tutti i vigneti esistenti. La soluzione adottata per debellare questo insetto prevede la produzione di barbatelle appunto innestate attraverso appositi portainnesti resistenti alla fillossera. Nel 2021 sono rimasti solo in 3 i produttori di barbatelle in Ticino e 4 rivenditori. Il perché di questo declino è facilmente comprensibile una volta che si comprende l'enorme lavoro che un produttore deve svolgere per ottenere le barbatelle pronte alla vendita. Ce lo spiega passo per passo Daniele Maffei, direttore dell'azienda agraria di Mezzana.
Rete 1. L'ora della terra.
Tutto il materiale viene disinfettato con un bagno dentro a un insetticida per togliere eventuali funghi che ci sono nel legno. Poi si passa all'innesto vero e proprio, che è fatto. Oggi lo si fa esclusivamente a macchina.
Quindi l'operatore si ritrova di fronte a queste piccole macchine e il procedimento com'è?
L'operatore è davanti. Da una parte le marze tagliate a una gemma, quindi di una lunghezza di circa 8-10 cm, e il portainnesto che può variare a dipendenza di che tipo di barbatelle, dalla dimensione più piccola è 28 cm fino anche a 40 cm. Noi innestiamo ultimamente anche delle barbatelle un po' più grandi rispetto al normale. Prende la marza, la inserisce nella macchina da un colpo di pedale, la marza viene tagliata in modo molto preciso con una forma a omega e rimane nella macchina, inserisce il portainnesto, dà un altro colpo di pedale e i due vengono messi assieme. Perché a omega? Perché, come ho detto prima, è il cambio che deve attaccarsi. Quindi bisogna cercare di avere la maggior superficie possibile di contatto tra i due. Quando i due hanno un contatto quasi perfetto, è più facile che avvenga l'unione tra la marza e il portainnesto. Poi adagio adagio, dove c'è il cambio, si moltiplicheranno delle cellule nuove che daranno origine a un callo che si formerà qua attorno. Questo callo poi crea il legame tra la marza e il portainnesto.
Quindi è un lavoro che va fatto tutto a mano?
Tutto a mano, si salvo il lavoro della macchina. Le macchine oggi ci sono anche pneumatiche, ne abbiamo anche noi una pneumatica, però è un lavoro fatto a mano. Sì, è anche un lavoro di precisione, perché bisogna scegliere bene, calibrare bene la marza con il portainnesto, essere più precisi possibile proprio per questo discorso di contatto tra i due cambi delle due piante.
Dopodiché?
Subito, immediatamente dopo, la barbatella viene immersa in un bagno di cera, di paraffina.
Tutta?
No, solo i primi 10-15 centimetri. Questo perché chiaramente si lavora con del materiale secco, nel senso che del materiale fermo, morto, in riposo vegetativo, però secco. I tessuti sono, si auspica il più possibile, turgidi di acqua, però devono riuscire a mantenere quest'acqua quando poi dovranno partire e far uscire la gem. Quindi la paraffina fa sì che non si secchi. Ecco, qui c'è un bagno di paraffina qui dentro.
Ah, eccola lì.
Che viene riscaldata a 60-70 gradi. Viene immersa la barbatella per far sì che si mantenga l'umidità attorno al punto di innesto per un 10-15 centimetri.
Anche questo procedimento a mano, 20.000 fino a 40.000.
Raffreddarle, sì. E poi dopo questa operazione vanno messe in forzatura, in preparazione alla forzatura. Quindi si sistemano in cassoni. Questi cassoni vengono riempiti di barbatelle. Dentro un cassone così ci stanno circa 3.000 barbatelle. Il cassone viene messo in obliquo e poi si depositano, chiaramente si riempie tutto il cassone di barbatelle. Questi cassoni subito vengono messi anche loro in cella, al freddo e all'umido, in modo da mantenere l'umidità dei tessuti. Diciamo che circa all'incirca un mese prima di quando si prevede di metterle in campo, bisogna partire con la forzatura. Forzatura cosa vuol dire? Bisogna creare delle condizioni per far sì che la gemma della marza, che abbiamo detto prima, si lascia una gemma sola di varietà europea, quindi che questa gemma parta a germogliare e si comincino a formarsi anche le radici. Quindi dentro questi cassoni vanno messi 3-4 cm d'acqua sul fondo, quindi il fondo rimane con il piede, se vuoi, nell'acqua. Il piede della barbatella, al piede della barbatella c'è una gemma che è stata gemmata, però i tessuti riproduttivi sono in questa gemma, quindi da lì nasceranno le radici, rispettivamente sulla parte fuori superiore, dove c'è la marza di europea, dovrebbe partire la gemma. E questo processo avviene più facilmente se si hanno le condizioni ideali, che sono una temperatura elevata e un'umidità elevata. Noi facciamo questi processi in celle frigorifere con delle temperature, non per raffreddare, ma questa volta devono tenere il caldo, andiamo fino a 30 gradi e un'umidità anche lì attorno al 90-95% per fare sì che ci siano le condizioni ideali. La forzatura dovrebbe durare al massimo 30 giorni, poi si vede un po' quanto, a dipendenza di come reagisce il materiale, se si lega subito, se fa subito il callo, se caccia, eccetera. Quindi in genere 30 giorni, 25-30 giorni di forzatura a quelle condizioni lì. Quando si termina la forzatura, si deve adagio adattare al clima normale la pianta, che è una pianta giovane, che è una pianta molto delicata e molto sensibile, quindi bisogna fare un adattamento alle condizioni normali climatiche adagio, quindi ogni giorno un po' si aprono le porte, si dà la luce, si abbassa un po' la temperatura, eccetera, finché si arriva, quando le condizioni del terreno lo permettono, si hanno delle condizioni di terra al di sopra dei 10 gradi, 10-12 gradi nel terreno, si arriva a piantare, poi a mettere le barbatelle in terreno e poi partono e fanno tutta la stagione in terreno. Quel momento saremo circa a metà maggio, 10-15 di maggio, quando vanno nel terreno. Rimangono nel terreno fino a fare tutta la stagione, quindi la pianta si sviluppa, produce la parte aerea, produce le radici e sarà tolta dal terreno l'inverno successivo e andrà a finire in quei cassoni che hai visto prima là, dopo la selezione, per essere venduta l'anno successivo. Diciamo che le barbatelle che innestiamo questo mese, fine marzo, inizio aprile, saranno vendute fra un anno, fine marzo, inizio aprile dell'anno prossimo.
E adesso si capisce come mai questo è un lavoro, intanto che ha una lunghezza, un periodo di un anno e passa, e poi è un lavoro davvero, è molto impegnativo, diciamo, per la resa. Forse si capisce perché in tanti hanno smesso di farlo.
Sì, non è un lavoro facile, devo dire. È molto più facile fare il viticoltore, produrre uva e fare il vino che fare barbatelle. Ci vuole, a parte la passione, ci vuole per qualunque professione, ma ci vuole veramente la sensibilità, l'esperienza, il sapere quando fare qualcosa, quando preparare il terreno, quando metterle nel terreno, quando iniziare la forzatura, che temperatura mettere in forzatura. Poi in forzatura bisogna anche fare attenzione perché facilmente si formano anche delle muffe, quindi ogni tanto bisogna intervenire anche con dei fungicidi per frenare lo sviluppo, perché delle condizioni del genere per le muffe è la panacea, quindi ecco, bisogna essere veramente molto attenti, è un lavoro di precisione e delicato.
Qui a Mezzana, se pensiamo a 100 anni fa, questo problema c'era già, si pensava già agli innesti, si pensava già a tutte le malattie fitosanitarie, insomma è proprio qui che i primi pensieri si sviluppavano nei confronti del merlot, nei confronti di queste problematiche fitosanitarie.
A partire dal 1906-1910 Paleari assieme a Fantuzzi, sono stati loro due, hanno cominciato a fare i primi innesti proprio qui a Mezzana e a produrre le prime barbatelle di merlot, perché hanno iniziato, hanno fatto prima un po' di prove con diverse varietà e poi si sono indirizzati sul merlot. Però ecco, i primi innesti in Ticino sono stati fatti qui, chiaramente con l'esperienza di questi due personaggi che sono stati veramente pionieri in tutta la viticoltura. Ma ci sono voluti tanti anni per sostituire le vecchie varietà nel vigneto, e si è arrivati forse negli anni 60-70. È stato un processo molto lungo, però se abbiamo ancora dei vigneti sani che producono uva di qualità è anche grazie a questo lavoro che è stato fatto inizialmente da loro. Sì.
E nel mondo chi è stato il primo? Dove si è innestato per primi?
Io penso che l'innesto è stato creato in Europa, in Francia essenzialmente, penso, dove i problemi di fillossera sono stati veramente molto molto devastanti per tutto il vigneto francese. Penso sicuramente i primi a innestare saranno stati loro, perché l'innesto lo si faceva già sugli alberi da frutta, è una riproduzione vegetativa, niente d'altro. E qui l'astuzia è stata non tanto scoprire che l'innesto funzionava anche sulla vite, ma scoprire che la fillossera non si attaccava alle radici delle varietà americane, e questo è stato il punto che ha fatto girare la cosa, ecco.
Ma quindi anche in frutticoltura si è scoperto poi che alcuni innesti vanno ad eliminare alcune malattie fitosanitarie?
Certo, sì, dopo anche in frutticoltura l'innesto oggi è fondamentale, piante piantate da un tronco franco non esistono più, ecco, i frutteti produttivi, qualunque frutteto dal bio al tradizionale, tutto è piantato su un portainnesto, anzi magari prima si pianta il portainnesto poi disinnesta sopra la varietà addirittura. Anche in viticoltura, ci sono ancora nazioni che, la Spagna per esempio, il Portogallo, innestano ancora parecchio su piede, cioè loro mettono a dimora la varietà americana, la fanno vegetare per un anno e l'anno dopo o 2 anni dopo innestano sopra la varietà europea. Questo esiste ancora. È un altro tipo di innesto, non è l'innesto omega come quello che si pratica qui, è un innesto fatto a mano, a bocca di clarino, ecco. Però loro lo fanno, sono abili a far questo.
Un lavoro del genere che comporta davvero tanti passaggi, tanta attesa, anche patema, perché comunque non si sa mai quanto possa essere alla fine la resa, per una barbatella che il privato, comunque il viticoltore compra a quanto? Quanto costa una barbatella?
Una barbatella costa 3,50, ma siamo completamente, se dovessimo fare un calcolo economico, siamo completamente fuori da ogni parametro di economicità. Almeno riusciamo a venderle con questo prezzo, perché se pensiamo che le barbatelle che si importano dall'estero arrivano ai viticoltori a un franco meno, non è così facile rimanere nel mercato, ecco.
Lo possiamo capire in grande per quanto concerne un discorso fatto da Mezzana, perché è un istituto cantonale, insomma si lavora in un certo modo, ma si comprende che il privato, che il piccolo non riesca a sopravvivere con un lavoro del genere.
No, ormai o uno diventa professionista estremo e si specializza e le produce a livello di qualche milione di piante, altrimenti per produrne anche solo 100.000 non ha senso. Ecco, in Svizzera i vivaisti sono rimasti veramente ben pochi.
In tutta la Svizzera addirittura?
Sì, non ci sono più tanti vivaisti. Tanti possono sopravvivere perché fanno anche uva da tavola, sono poi delle piantine che vendono anche a 5-6 franchi l'una, allora ci sta il discorso. Ma chi produce uva da vino non sono più tanti, solo uva da vino.
Rete 1, l'ora della terra.
E noi ringraziamo Daniele Maffei, direttore dell'azienda agraria di Mezzana. La prossima settimana incontreremo Ettore Ballerini e insieme a lui parleremo ancora di barbatelle in estate. È arrivato il momento di aprire le linee telefoniche dell'Ora della Terra. Il numero che potete comporre è questo: 0848 03 0808. Chiamateci adesso per interagire con noi, per farci sapere come stanno i vostri giardini, se avete bisogno dei consigli dei nostri esperti, che saluto subito. Di fronte a me Daniele Reinhardt, frutticoltore. Buongiorno Dani.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Alla mia sinistra invece ritrovo Alfredo Baratella, giardiniere. Buongiorno.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori, a Daniele anche.
Dunque, tu già sei intento a rispondere ai messaggi che arrivano attraverso il canale WhatsApp. Noi siamo pronti però per rispondere alle persone che hanno deciso di chiamarci questa domenica mattina. Con grande piacere saluto Antonietta. Buongiorno signora.
Buongiorno. Ecco, io ho due piante di pladenia sul balcone che sono molto belle. L'anno scorso ha fiorito tutto, sono 2 anni che fioriscono e sono belli. Adesso però l'ho coperto un po' perché qui d'inverno è stato parecchio abbastanza freddo, no? E adesso ho visto che c'è dei rametti un po' secchi, non so se da tagliare, sì. Tagliarla molto bassa oppure tagliare solo i rametti secchi.
Sì, buongiorno. Beh,
buongiorno.
Ha fatto molto bene a coprirla, io le consiglierei di togliere solamente quello che è seccato. Aspetterei magari ancora un attimino fino a poco prima che iniziano a germogliare. Dunque,
allora verso ancora la coperta.
Fine di marzo, sì, adesso questa settimana prossima dovrebbero dare delle temperature veramente molto calde, la può anche scoprire. Ecco. Però se vede che magari danno ancora dei periodi freddi, allora si li mette su ancora il cappottino.
Sì, perché appena abbastanza riparata vicino al muro. Mi dispiace se muore, perché sono 2 piante, 2 vasi proprio belli che hanno fiorito. Sono 2 o 3 anni
Ecco, una cosa da non dimenticare, in concomitanza alla potatura farei anche un rinvaso eventualmente e una buona concimazione, in modo tale che possa partire ancora bene con la fioritura e la crescita.
Ecco, va bene. Grazie tante.
Antonietta.
Grazie a lei. Buongiorno Antonietta.
Grazie a voi tutti, grazie.
Vedo che c'è in linea Marinella. Buongiorno, benvenuta signora.
Sì, buongiorno. Io ho un problema con una pianta di prugne, perché adesso ci sono già diversi anni che ne vengono tante, ma poi alla grossezza di un pisello si presenta già un puntino nero. Poi lo apro e c'è il vermetto. Non su tutte, ma quasi. E poi cadono. E alla fin fine mi restano un decimo delle prugne che posso mangiare. Adesso c'è qualcosa che posso fare giocando in anticipo?
Chiediamolo a Daniele Reinhardt.
Buongiorno Marinella.
Buongiorno.
Si tratta di un attacco di oplocampa. Per limitarlo al massimo, lei dovrebbe, al momento della fioritura, applicare delle trappole fototropiche bianche, il nome commerciale è Rebel Bianco, viene fornito un kit con tutto e a dipendenza dalla dimensione della pianta ne mette 1, 2 o 3 o quanto necessario. Mm-hmm. Praticamente sono dei supporti di plastica bianchi con una colla. Il bianco attira questi insetti perché anche il fiore è bianco e rimangono incollati. Ecco, è un trattamento, non è neanche un trattamento, è un sistema tecnico per farle fuori affinché non entrino nei frutti. Qualcosa perderà, ma almeno così riesce a salvare almeno una buona parte della produzione.
Sì, trattamenti, niente.
No, mettiamo proprio queste trappole bianche per evitare trattamenti, anche perché i trattamenti sono abbastanza, come dire, abbastanza tossici e questo le evita di trattare. E poi sono anche trattamenti che vengono venduti a confezioni abbastanza grandi. E poi dopo lei ne avrebbe lì fino al 3050.
È vero, è vero. Ma sicché ne metto quante, la mia pianta diciamo è alta un 3 metri, quante ne posso mettere?
E ne metterà una, due al massimo.
Così poche?
Sì. Poi lei tenga la confezione, la tenga in un locale fresco, la conservi e poi la potrà usare l'anno prossimo. Comunque sono scritte le indicazioni, lei le può ordinare presso un rivenditore o direttamente alla Bio Undermat Control e gliela mandano a casa.
Benissimo, dopo velocemente, lei l'altra volta ha parlato della potatura, ha detto di non tagliarle troppo, non potarle troppo queste piante di frutta.
Sì.
Io su tanti polloni li ho sempre tagliati via tutti, sbaglio allora?
Ma se il pollone è in una posizione dove può restare, lei lo può lasciare. Però se fa così tanti polloni vuol dire che o è concimata troppo la pianta, può anche essere soltanto un aspetto perché è giovanile, concimata e irrigata e questo la fa un po' esplodere. I succhioni magari sarebbe molto più opportuno che lei li toglie quando li vede, perché sono in posizione particolare all'interno, sono verticali, lei li potrebbe già togliere a giugno, così l'energia spesa per i succhioni viene utilizzata per il resto della chioma.
Ecco, benissimo. E la ringrazio.
Vedrà che se la pianta riesce a produrre le prugne diminuirà anche l'aspetto esplosivo e l'emissione di succhioni.
Già. La ringrazio.
Prego.
Buongiorno,
buona giornata. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a lei. Vedo che c'è Tiziano in linea, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ecco.
Buongiorno Tiziano, quanto tempo, che piacere risentirti.
Ma a me ogni tanto dà un colpetto, dopo per mia sempre roba via tempo, perché io chi che io da sapere, roba come adesso.
Ecco, allora oggi è prioritario, qual è la domanda? È importante, sei chiamato.
Per me sì, perché adesso con una via la nefa, andiamo a Kimber Point dal pieno, però mi saltò fuori la loro che li cantò per da cucinare, no, l'orino. E tutti i cimi da sta pianta, i maroi, i fogli, tutte cose. Ma volevo domandare se nel caso da tagliare adesso sono da specie, su mia, specie un attimo.
Beh, allora cosa deve fare Tiziano?
Allora Tiziano, scusa, stavo rispondendo a un messaggio, ho bisogno che mi ripeti la domanda, scusami Tiziano.
Ecco, niente, è il mio problema. Lei ha occhio l'origna, volevo domandare se con ogni fora dalla nef, col saltafora, lo mai querceo in vita. E le belle aldopri per me giù, i violetti, i cansecci. Se le tutte marrom in cima, tutti i fogli marrom proprio, se lo data ala adesso, se le mie specie.
Ma dipende un po' dalle temperature che ci saranno nelle prossime settimane. Probabilmente le bruciature sono dovute a quelle crescite che hanno fatto in autunno, prima che arrivasse il gelo. Dunque io consiglio sì di eliminare, di fare una potatura. Sicuramente se la fai adesso non dovresti rischiare che succeda qualche cosa, ecco. È comunque una pianta abbastanza resistente al freddo, ma chiaramente le cacciate giovani che sono cresciute a settembre-ottobre tendono a seccare. Dunque senza problemi puoi potare, sì.
Sarà che perché adesso è meno due, mi sono già chiuso, mia sopra le meno due rispetto a ieri che era caldo.
Proprio come qui a Comano, uguale.
Come in studio
No, gli altri gigioli il sovo, i gigili.
Però Tiziano, io vorrei aggiungere qualcosina alla risposta di Alfredo e quindi per l'occasione, proprio perché stiamo parlando di qualcosa che concerne il campo di Tiziano Pedrinis, è al telefono con noi. Buongiorno Tiziano.
Oh, buongiorno Lara, un buongiorno ai colleghi e a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
Vogliamo aggiungere qualcosa, qualche consiglio in più per Tiziano?
Ma penso che quanto ha detto Alfredo è quello che bisogna fare, non c'è assolutamente problema a togliere tutto quel secco e quindi la pianta ripartirà.
Grazie mille.
Siamo a posto. Prego. Così allora Tiziano.
Sì, vi ringrazio tanto e a domenica che vengo. Allegri, ciao.
Buona domenica, prestissimo. Noi ascoltiamo una canzone, andiamo con le canterine di Cama a San Bernardino e poi torniamo in studio per gli ultimi minuti dell'Ora della Terra. Naturalmente linee telefoniche sempre aperte per voi, dunque 0848 03 0808. Beh, c'è ancora un quarto d'ora, dunque approfittatene adesso, chiamateci. Il 0848 03 0808, il numero di telefono di Rete 1, che ha composto anche Guido. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi. Il mio problema è dato da un tappeto verde di circa 50 metri quadrati che viene gravemente danneggiato da una famiglia di tassi che abitano qui nel bosco vicino adiacente, e di notte vengono giù, grattano tutto il le zolle di terra, le rovesciano indietro, si vede che cercano insetti nel terreno, e vorrei sapere come si può fare a salvare questa situazione, perché il tappeto viene praticamente distrutto ogni volta.
Buongiorno Guido. Ma buongiorno. Il problema è soprattutto la presenza di bruchi all'interno del tappeto verde, come anche quando si hanno i danni legati a corvi e cornacchi nel tappeto verde, si pensa che siano loro i principali rovinatori del tappeto verde, mentre invece chiaramente loro cercano da mangiare e sanno e sentono che sotto c'è qualche cosa di interessante per loro. Probabilmente sono delle larve di maggiolino, speriamo che non siano di popiglia, altrimenti ce ne avrà per un bel po'. E il consiglio è di provare a fare dei trattamenti con dei nematodi. Questi nematodi fatti al mese di marzo dovrebbero diminuire la presenza di maggiolino, di larve di maggiolino e anche di larve di popiglia. Eventualmente la risemina del tappeto verde consiglierei di farla con delle sementi endofizzate, che sono meno appetibili per il maggiolino. Dovrebbe diminuire anche l'attacco da parte dei tassi e dei corvi.
E far scappare i tassi con un qualche dispositivo di quel tipo per le talpe non serve?
Ma può provare, però non è difficile. Daniele mi dice che con gli ultrasuoni non funziona molto bene, però eventualmente. So che alcuni apparecchi, oltre ad avere anche l'ultrasuono, hanno magari dei lampeggianti che potrebbero disturbarli, però chiaramente se hanno fame proveranno lo stesso.
Va bene, la ringrazio della sua risposta.
Buona domenica. Arrivederci Guido, una buona domenica. C'è Roberta in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Una
Roberto.
Domanda per la salvia. Volevo sapere se è già l'ora di potarla.
Allora, per la salvia, facciamone una alla volta, Roberta.
Sì,
proviamo
grazie.
A sentire, ma ci mancherebbe, Tiziano Pedrinis, che è al telefono con noi. Salvia.
Sì, buongiorno signora. Per la salvia può senz'altro, procedere alla potatura, non c'è assolutamente problema. Comunque aspetterei magari ancora una ventina di giorni per il fatto che magari adesso ha ancora delle foglie che può usare. Quindi sfrutterei ancora quelle foglie che sono disponibili in questo momento e poi fra una quindicina, ventina di giorni può procedere al taglio.
Perfetto, grazie mille. E un'altra domanda era per la camelia. Come mai ci sono delle foglie che hanno delle macchie sul giallognolo, biancastro, alcune foglie su tutta la pianta, diciamo?
Alfredo Baratella.
Ma dovrei vedere, ma presumo che siano i frutti, per cui se sono verdi, verdi giallo, un po' rossicci, duri, di un diametro di circa 2-3 centimetri.
No, proprio la foglia.
Sulla foglia?
La foglia ha delle striature sul giallo.
Striature.
Sì, okay. Dei disegni sul giallo, ma proprio a livello di foglia, ma su tutta la pianta ce ne saranno, non so, 10-15 foglie che hanno questo problema.
Ma io ricordo che avevo anche delle camelie con queste striature, probabilmente è una questione o di una piccola virosi che però non crea nessun problema alla vite della camelia, o varietà magari sensibile a qualche cosa, ma se però sono delle striature ben definite, non fare niente. Se invece tutta la pianta è un po' ingiallita, allora potrebbe essere una carenza nutritiva o forse in una zona troppo soleggiata. Eventualmente ci mandi delle foto che vediamo.
Sì, perfetto, grazie mille.
Grazie a lei signora.
Arrivederci.
In conclusione, ragazzi, io vorrei chiedervi un consiglio, un po' perché vale naturalmente per tutti, perché le temperature sono più elevate, hanno dato una settimana molto calda, però dobbiamo ricordarci, in fondo è il 21 di febbraio, non vorrei che ci si facesse prendere la mano con tagli esagerati, con persone che portano all'esterno le piante, insomma è arrivata finalmente la primavera, non è questo.
Allora dipende per che tipo di pianti, direi che per le rose, ecco, io farei già la potatura definitiva in modo tale che possano, ci metteranno comunque qualche settimana prima di ripartire dalle gemme che erano dormienti, mentre invece se è stata fatta la potatura ancora a dicembre è possibile che col freddo della settimana scorsa le gemme che stavano partendo si siano bruciate, dunque per le piante che sono già all'esterno. Eviterei, come hai detto tu, di portare già fuori gli agrumi, magari li si possono scoprire durante questa settimana calda, ma bisogna preparare comunque la copertura nel caso che dovessero scendere ancora le temperature nelle prime settimane di marzo, ecco.
Tiziano Pedrini, hai qualche consiglio relativamente al discorso orto?
Ma per l'orto aspetterei almeno ancora una settimana prima di cominciare a fare qualche cosa a livello di terreno. È chiaro che se ci guardiamo attorno vediamo che sul piano di magazzino si sono già seminate le carote, si sono già piantate le patate, si stanno piantando le insalate in questo momento, quindi si potrebbe già cominciare. Comunque per l'orto attenderei, diciamo che a chi vuole veramente cominciare presto, almeno ancora una decina di giorni prima di mettere a dimora quelle colture che non sono sensibili al gelo o poco sensibili al gelo, come le diverse insalate, le lattughe in modo particolare, si potrebbero seminare le carote, si potrebbero seminare i rapanelli. Questo sarà possibile sicuramente a partire da inizio marzo.
Tu hai già
comunque una settimana l'aspetterei ancora.
Tu hai già vangato?
No, io vango sempre l'orto all'inizio del mese di aprile. Non ho mai fretta.
Giusto.
Che la fretta è una cattiva consigliera.
È l'esperienza di Tiziano Pedrinis, che ringrazio e ti auguro una buona domenica, Tiz.
Altrettanto a voi tutti.
Dunque, Daniele Reinhardt, in conclusione, 30 secondi, consigli per la frutticoltura, non avere fretta, niente forbici nervose, insomma, come Tiziano Pedrinis, siamo un po' zen.
Senz'altro si potrà, con le temperature alte, eventualmente fare già i trattamenti invernali, specialmente se si è già eseguita la potatura, e di non avere fretta. Siamo solo all'inizio di marzo, come dico io, le gelate migliori sono sempre alla fine di marzo, e per potare c'è ancora tempo.
Bene, la prossima settimana, come detto, parleremo di barbatelle, continueremo a parlare di barbatelle, conosceremo Ettore Ballerini che nella sua azienda di Brusata produce proprio barbatelle, nonostante le grandi difficoltà di questo settore, sempre più complicato e sempre più confrontato con il mercato estero. L'ora della Terra termina qui, torniamo tra 7 giorni. Da parte mia, Lara Montagna, grazie per essere stati con noi anche questa domenica mattina. Tra poco, Carla Norgauer e Max Scampicchio.
L'ora della Terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch